Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Nel 2025 sono quadruplicati i divieti d'entrata per terrorismo emanati dalla Polizia Federale. Emerge dal rapporto annuale, in aumento anche le segnalazioni di sospetto riciclaggio. Altre 4 persone sotto inchiesta per l'incendio di Capodanno a Crans Montana. Si tratta di un municipale in carica, un ex sindaco, un ex municipale ed un funzionario comunale. Gli indagati in tutto sono ora 13. Una lobby è meglio di due, Swiss Mem e Swiss Mechanic verso la fusione. Le due associazioni di categoria vogliono aumentare il peso politico del settore. Mercato sempre più complesso, calo delle entrate del canone. In Gran Bretagna la BBC deve tagliare il 10% del budget, prevista la soppressione di 2.000 impieghi. Si apre forse uno spiraglio nel contrasto al caro biglietti per eventi, spettacoli e manifestazioni sportive. Negli Stati Uniti condannata per monopolio Live Nation, proprietaria di Ticketmaster. La guerra in Iran, si cerca una data per nuovi negoziati, ma intanto Trump manda altre truppe nel Golfo, annunciato invece un nuovo incontro Israele-Libano. Sfuggire all'inquinamento luminoso costruendo un osservatorio sul Monte Gorda in cima alla Valle di Blegno. Il progetto è pronto e si vorrebbero iniziare i lavori già quest'anno. Nel 2025 sono quadruplicati i divieti d'entrata per terrorismo emanati dalla Polizia Federale, lo dice la stessa FedPol nel suo rapporto annuale, spiegando che l'importante aumento è dovuto in particolare all'arrivo di un consistente pacchetto di segnalazioni da Europol. Cresce anche il numero di comunicazioni per sospetto riciclaggio e per sospetta pedocriminalità su internet. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Da 126 divieti d'entrata per terrorismo nel 2024 si è passati a 512 nel 2025. Eppure per FedPol non c'è da preoccuparsi, anzi.
Au contraire, c'est plutôt un signe positif.
La portavoce Mélanie Laurenceau dice è piuttosto un segnale positivo, significa che la cooperazione internazionale funziona bene.
C'est-à-dire que la cooperation policière internationale fonctionne bien.
Potendo così prendere adeguate misure preventive per garantire la sicurezza.
Et qu'on peut prendre des mesures, comme c'est le cas ici, des mesures préventives. Per salvaguardare la sicurezza interiore o esterna della Suisse.
Ecco dunque la spiegazione di questo balzo. La maggior parte dei nuovi divieti è scattata per nominativi contenuti in una segnalazione di massa inviata da Europol ai suoi membri e ai paesi partner. Riguarda aderenti al cosiddetto Stato Islamico, residenti all'estero. Questa modalità di comunicazione non è nuova, ma è vero, prosegue Mélanie Laurenceau, che una massa così importante di informazioni, in particolare riguardanti il terrorismo, non si era mai vista.
C'est effectivement la première fois qu'on a une masse aussi conséquente, notamment liée au terrorisme.
Le statistiche 2025 dell'Ufficio Federale di Polizia segnano anche altre tendenze al rialzo. Sono in particolare aumentate le segnalazioni per sospetto riciclaggio, oltre 21.000, più 40%, uno degli incrementi più significativi degli ultimi anni. FedPol motiva queste cifre con l'inasprimento delle prassi di vigilanza, gli obblighi in vigore e la maggior sensibilizzazione degli intermediari finanziari. Aumentano anche le segnalazioni in arrivo dalle grandi piattaforme internet come Google e Meta per sospetta pedocriminalità, oltre 16.700 quelle riguardanti la Svizzera, 1.000 in più rispetto al 2024, tendenza spiegata con la migliore efficacia degli algoritmi ma anche con l'aumento della condivisione di contenuti illegali da parte degli stessi minorenni. E ci sono anche più violenti allo stadio registrati nella banca dati Hogan, oltre 1.000 i nominativi, le nuove iscrizioni sono passate da circa 170 a 315.
Una notizia di cronaca giunta poco fa in redazione riguarda un grave fatto di sangue avvenuto stamane in un appartamento di Urnesh, nel cantone Appenzello, dove si sarebbero scontrate più persone. I contorni dei fatti sono ancora decisamente poco chiari. La polizia ha finora constatato il decesso di 2 persone e altre 2 sono state trasportate in ospedale in ambulanza con ferite di entità non ancora specificata. La polizia penzellese comunicherà ulteriori dettagli nel corso della giornata. Altra notizia appena giunta in redazione riguarda il fatto che l'elenco delle persone accusate in relazione alla tragedia di Crans Montana si allunga, ora sono 13, altre 4 persone saranno ascoltate a maggio e giugno, come ha preso giovedì Keystone ATS da una fonte vicina al caso. Anche per loro l'accusa è di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo. caso. In studio con me Paola Latorre.
Sì, si tratta di Patrick Clivat, l'attuale capo politico del servizio di sicurezza del comune di Crans-Montana. È tra le persone citate come imputato, come scrivono i colleghi di RTS. La sua convocazione non è una sorpresa, dato che anche l'ex capo del servizio è un imputato ed è stato interrogato mercoledì. Patrick Clivat, che siede nel municipio di Crans-Montana insieme al sindaco Nicolas Ferraud, dovrebbe essere interrogato sulla mancanza di controlli annuali di sicurezza in molti stabilimenti della città. Un'altra persona accusata è Jean-Claude Savoie, ex sindaco di Chermignon, località che dopo la fusione del 2017 fa parte del comune di Crans-Montana. Era in carica quando i proprietari del Constellation, il bar, ricordiamo, devastato da un incendio la notte di Capodanno che ha causato 41 morti e 115 feriti, era appunto in carica quando hanno preso in gestione il bar nel 2015 e hanno realizzato una serie di lavori. Un altro ex funzionario eletto del comune di Chermignon, che all'epoca dei lavori di ristrutturazione del Constellation era capo del Dipartimento Edilizia del Comune, dovrà rispondere alle domande dei procuratori. L'uomo è stato anche membro del Gran Consiglio Vallesano. L'ultima persona citata come imputato è l'attuale vice capo del Servizio di Sicurezza Comunale di Crans-Montana. Si tratta quindi di un dipendente del Comune. Dovrà presumibilmente spiegare l'assenza di controlli di sicurezza al Constellation dal 2019. Questi quattro nuovi imputati, come detto, saranno ascoltati a maggio e giugno. Per quanto riguarda il coproprietario del Constellation, che è già stato accusato in questo caso, dovrà spiegarsi nuovamente davanti ai magistrati all'inizio di giugno.
Questi dunque gli ultimi aggiornamenti sulla tragedia di Capodanno. Ora cambiamo tema. Swissmem e Swissmechanic, verso la fusione, le due associazioni di categoria hanno annunciato di voler unire le forze. Obiettivo: ampliare l'offerta dei servizi per i loro associati e aumentare il peso politico del settore, rafforzando così la Svizzera quale polo industriale. Il servizio di Emanuele Ferrari.
La fusione potrebbe essere realtà a partire da metà del prossimo anno, afferma il presidente di Swissmem, Martin Hirzl.
Ist eine Fusion auf Mitte 2027 möglich.
Un risultato che dipenderà però dall'esito delle assemblee dei soci di Swissmem del prossimo mese di giugno e dall'assemblea dei delegati di Swissmechanic di ottobre. E naturalmente non vi devono essere intoppi di tipo amministrativo. Un gruppo di lavoro è all'opera per controllare ad esempio i vari contratti, creare nuovi statuti e cercare un nuovo nome. Ma perché compiere questo passo?
Die Schweizer Industrie geht durch eine konjunkturell sehr schwierige Phase.
Da due anni l'industria elvetica si trova in difficoltà, vendite in calo, esportazioni in diminuzione, stagnazione degli ordini. Per Hirzel è chiaro, date queste premesse, non sono più necessarie due associazioni. Assieme possiamo puntare sui punti di forza di entrambe, offrendo un servizio migliore agli associati. Concretamente si tratta di approfittare, ad esempio, del legame regionale di Swissmechanic e delle sue competenze nell'ambito della formazione. Swissmem, da parte sua, è invece più forte a livello nazionale, offre maggiori servizi nei settori, ad esempio, della consulenza legale, anche per quanto riguarda sanzioni e leggi sulle catene di approvvigionamento. Senza dimenticare l'aspetto dell'innovazione, sul quale puntiamo molto. Si tratta di fatto dell'unione tra due associazioni che possono essere definite complementari.
Sind wir zusammen komplementär.
Le due associazioni, già da inizio 2026, conducono assieme le loro attività nel campo della formazione professionale di base a livello nazionale.
Ci sono i primi segnali di un aumento del rincaro aziendale, questo sulla scia della crescita del costo del petrolio in seguito alla guerra in Medio Oriente. In marzo i prezzi alla produzione e all'importazione sono saliti in Svizzera dello 0,2% rispetto a febbraio. Su base annua si registra però ancora una flessione del 2,7%. Adesso andiamo all'estero. La BBC ha annunciato un drastico piano di ristrutturazione. Quasi un decimo del personale verrà tagliato per risparmiare 500 milioni di sterline entro i prossimi anni. L'emittente pubblica britannica parla di una necessità per far fronte all'aumento dei costi e al calo delle entrate del canone. Un impatto che non si limiterà soltanto al Regno Unito. I dettagli con Giancarlo Ciccone.
Una scure pesantissima si sta battendo sulla BBC. 500 milioni di risparmi in due anni in una spesa operativa di 5 miliardi di sterline. Lo ha annunciato il direttore provvisorio in attesa il mese prossimo del nuovo direttore Matt Britton, che non a caso viene da Google in Europe. concorrente formidabile dell'ente TV britannico. Su 21.500 dipendenti, 2.000 circa perderanno il posto di lavoro, un massacro in un colpo solo. È giustificata questa ecatombe? Secondo la dirigenza BBC è fondamentale per sopravvivere. Infatti la crisi piomba in una situazione di tempesta perfetta. Grosso buco nelle finanze. Circa 3.000 abbonati si rifiutano di pagare il canone. I giovani si rivolgono sempre più al digitale. In più, il sovranista Farage, i conservatori, accusano la BBC di essere strutturalmente di parte, troppo a sinistra, troppo progressista. Sì, è vero, ci sono stati errori clamorosi da parte della BBC, come un montaggio sbagliato su un discorso di Trump, per cui ora il presidente americano ha citato la BBC per miliardi di dollari che l'ente britannico assolutamente non ha. Attualmente è in corso il negoziato con il governo per il rinnovo della licenza e lì si discuterà come affrontare la concorrenza dei nuovi media. Una cosa però sembra certa, la maggioranza della popolazione britannica è ancora a favore di una radio TV in mano pubblica, almeno per ristabilire un equilibrio in un mondo mediatico sempre più polarizzato. L'alternativa, dicono molti esperti, è il suicidio della verità.
Live Nation, la multinazionale statunitense proprietaria del sito Ticketmaster, leader mondiale nella vendita online di biglietti per concerti, è stata condannata da un tribunale di New York per aver monopolizzato il mercato illegalmente e applicato prezzi ritenuti esagerati. Sentiamo Marzio Minoli.
Il caso è iniziato nel 2024, quando una trentina di stati nordamericani hanno deciso di denunciare Live Nation in quanto la sua posizione di dominanza nella vendita di biglietti impediva di fatto la concorrenza, soprattutto nelle sale da concerto gestite direttamente da Live Nation. In pratica, la società spingeva l'artista a utilizzare le proprie sedi e usare il sito Ticketmaster per la vendita di biglietti, un sito presente in tutto il mondo. Una posizione di monopolio che portava ad applicare prezzi giudicati eccessivi, da lì la denuncia da parte degli stati nordamericani. La sentenza che appunto sancisce questo monopolio è stata interpretata come un segnale forte a fronte dell'indebolimento delle regole sulla concorrenza volute da Donald Trump. Ora Live Nation rischia di dover pagare 700 milioni di dollari ed essere obbligata a vendere Ticketmaster, ma naturalmente avrà diritto a fare ricorso. La decisione dei giudici statunitensi non dovrebbe avere particolari ripercussioni in Europa. Infatti organizzatori e proprietari di sale da concerto utilizzano più rivenditori per i biglietti, evitando il monopolio e aiutando a mantenere i prezzi più contenuti che non negli Stati Uniti, fermo restando che il caro biglietti rimane un problema ovunque, anche perché con l'avvento del digitale il 70% dei proventi di un artista arriva proprio dalle esibizioni dal vivo, mentre in passato i prezzi dei concerti rimanevano contenuti in quanto servivano solo a promuovere la vendita di dischi.
Nei prossimi giorni il Pentagono invierà altre migliaia di soldati in Medio Oriente. Si tratta del maggiore dispiegamento militare statunitense dall'invasione dell'Iraq del 2003. Intanto, stando a fonti diplomatiche, le trattative sulla guerra con l'Iran proseguono. Sentiamo i dettagli con Camilla Camponovo.
Stando alla Casa Bianca, le trattative con l'Iran proseguono e le prospettive di raggiungere un accordo di pace con Teheran sono considerate buone. Un cauto ottimismo che però contrasta con la decisione del Dipartimento della Difesa statunitense di inviare nei prossimi giorni 10.000 soldati aggiuntivi in Medio Oriente. A rivelarlo il Washington Post, citando funzionari statunitensi. Secondo quanto trapela, il piano prevede un massiccio dispiegamento di forze navali e terrestri, tra cui 6.000 militari, a bordo di una portaerei e di diverse navi da guerra di scorta. Si tratta del rinforzo militare americano più significativo nella regione dall'invasione dell'Iraq nel 2003. Lo schieramento di forze aggiuntive consentirebbe agli Stati Uniti sia di esercitare maggiore pressione sull'Iran, sia di riprendere gli attacchi, anche con operazioni via terra, in caso di rottura del fragile cessate il fuoco. Rinforzi che coincidono inoltre con il doppio blocco navale dello stretto di Hormuz da parte sia di Washington sia di Teheran. La tregua, che è entrata nella seconda settimana, scadrà il 22 aprile, salvo un'intesa tra le parti. Parti che si trovano tuttora in disaccordo sulle ambizioni di arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran e sul doppio blocco navale.
C'è anche da dire per quanto riguarda i colloqui tra Libano e Israele, quindi sull'altro fronte della guerra. Stando al presidente Trump, le parti dovrebbero incontrarsi oggi. Secondo quanto riferito da un ministro israeliano, il premier Netanyahu parlerà con il presidente libanese Yosef Aoun. La scorsa notte si è verificato uno dei più pesanti attacchi russi con missili e droni su tutta l'Ucraina. Almeno 15 persone sono morte e quasi un centinaio sono rimaste ferite nelle principali città del paese. Gli attacchi arrivano dopo una breve tregua pasquale in occasione delle celebrazioni della Pasqua ortodossa lo scorso fine settimana. L'offensiva giunge anche dopo che il presidente Zelensky ha lanciato l'allarme sulla grave carenza di missili antiaerei nel paese, in particolare dei sistemi Patriot di fabbricazione statunitense. Faccia a faccia oggi a Bruxelles fra il segretario generale della NATO Mark Rutte e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La collaborazione tra le due organizzazioni è resa più difficile dalle tensioni generate dall'amministrazione Trump e dal programma di riarmo che il presidente statunitense ha imposto a tutti i membri dell'Alleanza Atlantica. Facciamo il punto con il corrispondente Andrea Ostinelli.
Niente protocollo, niente telecamere né giornalisti, ma la necessità di confrontarsi francamente. Così il segretario generale della NATO Rutte ha ricevuto nella sua residenza di Bruxelles la presidente della Commissione europea von der Leyen. La guerra che gli Stati Uniti hanno scatenato con Israele contro l'Iran è un duro colpo per tutta l'Europa, alle prese con la crisi energetica determinata dalla chiusura dello stretto di Hormuz e con i nuovi strali di Trump, che moltiplica le manifestazioni di disistima nei confronti degli alleati e della stessa NATO, rei di non averlo seguito nella sua guerra contro Teheran. Ma al di là di questa pur grave situazione, un problema ostico nei rapporti fra NATO e UE è determinato dall'impegno ad aumentare la spesa per la difesa al 5% del PIL, che il presidente a stelle e strisce ha imposto a muso duro agli alleati NATO, 23 dei quali sono altresì membri dell'UE. L'impegno finanziario complessivo, assunto fino al 2035, comporta un incremento di spesa di circa 1.000 miliardi di euro all'anno e gli europei intendono almeno approfittarne per investire e ampliare la loro industria bellica, oggi sottodimensionata e arretrata rispetto a quelle americana e cinese. Ma qui sta il nodo: la clausola del Buy European, che vincola le agevolazioni dell'UE all'acquisto di armamenti e munizioni prodotti in Europa, è osteggiata sia da Washington sia dalla NATO. Dagli americani, che ovviamente con le esigenze della NATO alimentano lucrosi affari, dalla NATO perché per la guerra in Ucraina, ma non solo, non è possibile aspettare che gli europei si mettano a livello. Complica il quadro il disagio di varie capitali europee per un segretario generale della NATO visto ormai come eccessivamente ossequioso nei confronti di Trump.
In chiusura oggi parliamo di stelle di chi le vuole guardare e vorrebbe farlo da un nuovo osservatorio che si vorrebbe costruire sull'Alpe Gorda in Valle di Blegno. Diventerebbe il più grande del Canton Ticino e potrebbe presto essere realtà. I promotori infatti parlano di avvio del cantiere nel corso dell'anno, ma nonostante i finanziamenti pubblici mancano ancora soldi. Ce ne parla Christian Gilardoni.
E quindi uscimmo a riveder le stelle. La chiusa dell'inferno dantesco riassume l'idea alla base del progetto dell'osservatorio che spera di costruire sull'Alpe Gorda l'associazione astrocalina. Presidente Anna MacLeod, alla base c'è il desiderio di riappropriarsi di un tesoro ormai perduto.
Se uno guarda il cielo notturno anche solo qui da Bellinzona o da Lugano, è ancora peggio, le luci di Milano fanno un cielo che è arancione e di stelle se ne vedono pochissime. Anzi, le stelle si possono quasi contare. Così poche sono, quando invece un cielo veramente buio ha così tante stelle che sono impossibili da contare. E si dovrebbe vedere la banda luminosa della Via Lattea, così come altri oggetti del cielo profondo che non sono stelline o pianeti. E questo è andato perso. Eppure per noi esseri umani guardare all'insù, guardare le stelle, è quasi un istinto innato che stiamo perdendo proprio perché c'è questo inquinamento luminoso.
Costo totale dell'opera 1,6 milioni di franchi, quasi un milione coperto dal cantone. Ma i finanziamenti sono ancora un problema, anche se i promotori non hanno voluto dirci quanti soldi mancano.
La situazione è che ci sono stati dei ritardi causati principalmente da burocrazia, non lo nascondiamo, ma giustamente nel mentre i prezzi di qualsiasi cosa aumentano e di conseguenza è stato rivisto il budget iniziale, ma non è soltanto il soldo per costruire la struttura fisica, ma anche per poi poter mantenere in un futuro l'osservatorio.
L'associazione in questo senso punta anche sull'astroturismo e spera che non si ripeta l'esperienza dell'osservatorio del Monte Generoso, che dopo un calo di interesse nel 2020 è traslocato nel Canton Berna.
Ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.